Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, c'è Giuseppe Mauriello in console per questa edizione di Al di là della notizia, in regia Efa Rohrmann ed Elena Colson, al microfono Fabio Colagrande. Sono nelle librerie due nuove edizioni della Bibbia. Due nuove edizioni che presentano il testo delle Sacre Scritture nella nuova versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, approvato nel 2007. Si tratta della Bibbia Via Verità e Vita delle edizioni San Paolo, impostata soprattutto come strumento pastorale e dotata di un originale apparato di note su tre livelli, e della nuova Bibbia di Gerusalemme delle edizioni deoniane, frutto del lavoro degli studiosi dell'École Biblique, la scuola biblica e archeologica che ha sede a Gerusalemme, che oltre a presentare anch'essa la nuova traduzione CEI, che va a sostituire quella del 71, presenta un apparato di commenti aggiornato agli studi biblici più recenti e note tematiche elaborate secondo un nuovo criterio. Queste due nuove edizioni della Bibbia in lingua italiana rappresentano per noi un'occasione per tornare sui temi del recente sinodo sulla parola e riflettere sull'utilizzo della Bibbia nella pastorale, nella liturgia, nella nostra vita quotidiana. A firmare l'introduzione, a supervisionare il lavoro sull'Antico Testamento della Bibbia Via Verità e Vita della San Paolo è stato l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, biblista, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha scritto anche la presentazione della Bibbia di Gerusalemme, della nuova Bibbia di Gerusalemme. Si è occupato invece delle note sul Nuovo Testamento e ha curato la parte neotestamentaria della Bibbia della San Paolo, Monsignor Maggioni. Torniamo dunque a parlare della Bibbia e soprattutto di queste nuove edizioni della Bibbia, con un particolare attenzione sulla edizione della San Paolo e sul significato che in genere acquista dunque l'idea editoriale di stampare una nuova Bibbia, con Monsignor Gianfranco Ravasi. Ascoltiamolo insieme.
Noi sappiamo che nell'interno della storia, non soltanto dell'esperienza religiosa cristiana e prima anche ebraica, la traduzione è stata fondamentale, ma anche nell'interno della stessa storia della cultura. Pensiamo da una parte, ad esempio, alla traduzione greca dei 70, cioè questa traduzione antica della Bibbia ebraica nella lingua che era più diffusa. Pensiamo alla traduzione della Vulgata, cioè la Bibbia che veniva trasferita in latino, che era la lingua dominante. Pensiamo anche al fatto che, per esempio, nel 1534, quando viene pubblicata la traduzione della Bibbia di Lutero in tedesco, nasce un po' anche la letteratura tedesca moderna, come nel 1611 la traduzione della famosa versione di King James del Re Giacomo d'Inghilterra diventa fondamentale per la lingua inglese. Ecco, diciamo che costantemente una traduzione della Bibbia col suo commento, con la sua interpretazione, può segnare delle fasi storiche sia dal punto di vista religioso, spirituale, sia dal punto di vista culturale.
Quindi la Bibbia non cambia.
La Bibbia è sempre quella nella sua matrice, però ha bisogno di almeno due sussidi fondamentali che l'accompagnano. Da un lato ha bisogno innanzitutto della traduzione. Sembra una banalità, ma è una cosa fondamentale la traduzione, dato che non tutti riescono a leggere l'originale nelle tre lingue fondamentali, che sono l'ebraico, il greco, soprattutto per il Nuovo Testamento, e poi la piccola parte in aramaico. Quindi la traduzione naturalmente deve essere ininterrottamente rifatta, perché la lingua muta, e anche perché non si può soltanto trasferire materialmente un testo da una lingua nell'altra, bisogna anche riuscire a renderne, come si suol dire, l'equivalenza formale, cioè anche il contenuto in maniera corretta. Dall'altra parte però dobbiamo anche ricordare che esiste un altro sussidio fondamentale, che è quello, diciamo, della tradizione. Io intendo tradizione nel senso più lato del termine, non solo la traduzione ma anche la tradizione, cioè l'interpretazione del testo. E l'interpretazione vuol dire prima di tutto risalire alle origini per riuscire a capirne i contenuti fondamentali, e dall'altra parte dall'origine venire alla periferia, cioè ai nostri giorni, per trasmettere quel messaggio in modo comprensibile all'uomo di oggi, ma anche per il credente, perché esso sia lampada per i suoi passi nel cammino della vita. È per questo che la tradizione ha anche una dimensione ecclesiale.
Ci sono alcune nuove traduzioni di passi celebri della Bibbia che meritano di essere citate, che lei vuole ricordare e che significato per i fedeli?
Dunque ci sono, se prendiamo come punto di riferimento il testo attuale, la traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, che viene adottata un po' da tutte le nuove Bibbie che vengono presentate con i nuovi commenti, possiamo far notare che sono state considerate soprattutto due dimensioni, due aspetti. Innanzitutto, da un lato, si è cercato di rendere stilisticamente più fluido il testo, si è cercato in qualche caso di adottare una traduzione che fosse letterale quando essa è necessaria, in altri casi un po' più libera per rendere meglio il valore. Si è anche però operato in modo tale da correggere alcune imperfezioni che avevano le edizioni precedenti, ritoccare anche coi contributi dell'esegesi alcuni punti significativi. Faccio solo un esempio ribadito spessissimo: noi lasciamo ancora il Padre Nostro nella liturgia, nella sua formula tradizionale, e quindi abbiamo ancora quell'espressione che tante volte suscita qualche difficoltà: non ci indurre in tentazione. Ora la versione della CEI nuova, questa nuova versione, ha per esempio non abbandonarci nella tentazione, che è alla fine il significato più profondo dell'espressione, anche se letteralmente la traduzione non ci indurre in tentazione è corretta.
Questa nuova edizione della Bibbia ha anche un apparato di note, di spiegazioni e commenti al testo particolare. Ecco, qual è il motivo di questa scelta e vuole un po' descriverci come è costruita dal punto di vista editoriale?
La Bibbia che è stata proposta adesso dall'edizione San Paolo è intitolata, ha avuto un titolo sulla base di una celebre frase del Vangelo di Giovanni pronunciata da Cristo: io sono la via, la verità e la vita. E le dimensioni sono appunto queste tre. La via innanzitutto sarebbero le note di tipo teologico-pastorale che indicano il significato profondo magari di un brano, il suo incidere anche nell'interno dell'esistenza quotidiana del credente o comunque anche nell'interno della cultura. Il secondo termine, via verità sono le note più specificamente esegetiche, cioè che cercano di spiegare il senso originario del testo, soprattutto in alcuni nodi piuttosto ardui per l'espressione semitica usata, per la concezione che è presente nel testo biblico, dato appunto che la rivelazione biblica è una rivelazione storica, quindi legata a una cultura, a un tempo, a un linguaggio, a uno spazio, a espressioni che sono datate anche. Terzo elemento è via, verità e vita. Vita è, si indica come vita la liturgia, e difatti ci sono delle note che ricordano che alcuni testi vengono, molti testi biblici vengono letti anche nella liturgia, dove acquistano un colore e un sapore differente. Per esempio pensiamo alla grande sapienza divina che è celebrata nella Bibbia, che è la sapienza di Dio, diventa nella teologia ad esempio anche la rappresentazione del Cristo stesso, verbo di Dio, la sapienza di Dio incarnata, però diventa nella liturgia ad esempio la celebrazione di Maria. È un assedio tra virgolette al testo da più punti di vista.
Ecco, riprendendo anche le riflessioni contenuti del recente Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio, l'approccio alla Bibbia, anche sulla base di quanto ci ha detto, è consigliabile attraverso queste note, attraverso questi commenti, o è anche importante avvicinarsi direttamente alla parola in un atteggiamento orante?
Sono importanti sicuramente almeno tre atteggiamenti differenti. Il primo atteggiamento è quello che io devo iniziare prima di tutto a conoscere, tra virgolette, la lettera del testo, cioè il suo contenuto. E per far questo ho bisogno di una strumentazione, sia pure minima, proporzionata. Primo momento, quindi, la lettera, la conoscenza del contenuto. Il secondo momento è indubbiamente anche quello dell'ascolto del testo nell'interno della propria esistenza. Ed è questa che viene chiamata anche alcune volte la lectio divina, cioè attraverso un esercizio particolare, ben calibrato, si cerca di far sì che quella parola diventi anche una guida per la mia esistenza, incida nell'interno della mia vita, delle mie scelte, e questo riguarda soprattutto il credente. Per il non credente direi che è scoprire i valori, alcuni grandi valori permanenti che la Bibbia propone. Poniamo il Decalogo, è una grande lampada che si accende nel cuore della coscienza di ogni persona, proprio perché abbia a comportarsi secondo una norma che è trascendente, che supera il puro interesse immediato. E l'ultima dimensione è proprio quella della celebrazione, cioè la parola di Dio entra nell'interno della liturgia, e nell'interno della liturgia la comunità la vive con una dimensione ancora più alta, ed è per questo che dobbiamo sempre raccomandare, il sinodo l'ha fatto, che nelle celebrazioni liturgiche la Bibbia sia letta e proclamata in maniera piena, corretta, sonora quasi direi, in modo che sia ben comprensibile, e dall'altra parte sia accompagnata anche da un'omelia qualificata.
Ed era Monsignor Gianfranco Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, noto biblista, che ha curato per quanto riguarda l'Antico Testamento e per quanto riguarda proprio l'introduzione, la nuova edizione della Bibbia della San Paolo. Ma Monsignor Ravasi ha scritto anche l'introduzione dell'altra nuova edizione della Bibbia di cui vi parlavamo in apertura di questo programma, la nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme. Bibbia di Gerusalemme, che si chiama così perché è stata realizzata dalla scuola biblica e archeologica francese che ha sede a Gerusalemme, l'École Biblique, poco fuori dalla porta di Damasco, gestita con una forte impronta internazionale dai padri domenicani francesi. È la Bibbia più diffusa a livello mondiale. Proprio da gennaio c'è la nuova versione della Bibbia di Gerusalemme in Italia. Ne parliamo e ringraziamo lo ringraziamo per essere con noi con padre Alfio Filippi, biblista, direttore editoriale delle edizioni Deoniane. Buon pomeriggio, padre Alfio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti quanti gli ascoltatori.
Ecco, le chiedo subito, perché una nuova Bibbia di Gerusalemme?
È nuova Bibbia di Gerusalemme perché la edizione francese degli anni 50-60 è stata aggiornata e modificata dai padri domenicani per tenere conto dell'approfondimento che gli studi biblici hanno conosciuto negli ultimi 50 anni, soprattutto dopo le grandi scoperte e archeologiche e testuali che sono state fatte in terra di Israele. Basta ricordare per l'archeologia gli scavi di Qumran e per il testo e la Bibbia il fatto che a Qumran e altrove come a Massada è stato trovato un testo di libri della Bibbia che avevamo o smarrito o che ha permesso di fare dei riscontri per capire meglio e con più accuratezza il testo biblico. E poi, nuova perché essendo stata pubblicata la traduzione della Conferenza Episcopale Italiana in italiano, noi dovevamo aggiornare e applicare i commenti della Bibbia di Gerusalemme sul testo della Conferenza Episcopale. Per cui la nuova edizione è, da questo punto di vista, anche un approfondimento e una spiegazione del testo della Conferenza Episcopale, perché questo testo viene confrontato e messo in riferimento sia alle scelte che la nuova traduzione francese, il nuovo commento francese della Bibbia di Gerusalemme fa, e sia con il testo emasoretico, cioè il testo ebraico, e il testo greco del Nuovo Testamento, e anche con la Neovolgata, cioè che è l'ultima traduzione in latino che la Chiesa Cattolica ha fatto, cioè il testo biblico. Cosicché attraverso l'apparato che noi abbiamo messo nella nuova Bibbia di Gerusalemme c'è questa specie di sinossi, di sguardo contemporaneo sul testo della Conferenza Episcopale, il testo greco, il testo ebraico, e quindi il lettore si rende conto e capisce il perché delle scelte della Conferenza Episcopale e il perché la Bibbia è stata interpretata nei vari modi lungo la storia della interpretazione.
Quindi, padre Filippi, una nuova Bibbia di Gerusalemme che continua però la tradizione tipica dell'École biblique, di questa Bibbia che è tradotta in tutte le lingue del mondo cristiano.
Sì, la continua, dicevo prima, adattandola agli studi recenti, e la continua in particolare su due versanti. Il primo è la grande spiegazione, completa spiegazione che viene fatta della Bibbia attraverso le introduzioni a tutti quanti i singoli libri della Bibbia. La Bibbia contiene 73 libri, ogni libro è introdotto, spiegato, chi è l'autore, dove è stato composto, quali sono i temi più importanti, quale teologia vi è espressa, e poi viene spiegata attraverso le note che a piede pagina costituiscono una specie di spiegazione dell'ordito tematico che costituisce il testo biblico. Molte di queste note vengono chiamate note chiave perché approfondiscono i temi teologici o spirituali o storici che il passo della Bibbia mette in gioco e chiama in campo. E in tal modo allora la Bibbia diventa anche una specie di vocabolario della Bibbia, perché tutte le note tematiche raccolte assieme costituiscono una specie di grande vocabolario, soprattutto a sfondo teologico e spirituale, per essere introdotti nel sentire e nel senso che la Bibbia ha per il chi da credente la legge.
Ecco, Paolo Garuti, tra i curatori principali di questa vostra nuova Bibbia di Gerusalemme, che insegna proprio all'École biblique e all'Angelicum di Roma, parla, presentando questa nuova edizione, dell'importanza della comunità generante. Non c'è Bibbia senza una comunità generante. Cosa significa, padre Alfio?
Significa che la Bibbia è nata all'interno della comunità credente, sia essa ebraica per l'Antico Testamento, sia essa cristiana per il Nuovo Testamento, perché la Bibbia è sì un testo di letteratura e di storia, perché nasce dal contesto della cultura ebraica o dalla storia di Gesù di Nazareth e dalla storia di Israele, però questo contesto è elaborato e testimoniato, testimonianza e interpretazione, dalla comunità che dove dentro la quale è stato scritto questo testo. Provi a pensare alla messa. Al centro della messa c'è il racconto dell'ultima cena. Ora il racconto dell'ultima cena l'abbiamo sì nei Vangeli, ma il testo più antico che lo narra è la lettera di San Paolo ai cristiani di Corinto. Scrivendo a questa comunità, Paolo racconta ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena, un racconto che è entrato in una lettera che Paolo, l'evangelizzatore del mondo greco, ha scritto ai cristiani di Corinto. Oggi noi abbiamo il racconto della ultima cena che è nei Vangeli, ma che trova la sua prima formulazione nella vita interna della comunità di Corinto alla quale Paolo scrive. E non a caso, appunto, un racconto della Bibbia anche oggi è al centro della comunità credente che celebra nella messa. La Bibbia, cioè, è nata, è cresciuta, è interpretata e ne diventa garante la comunità cristiana alla quale primariamente la Bibbia è stata rivolta e alla quale continua, ecco la testimonianza, ancora ad essere rivolta.
Come ultima domanda, padre Filippi, vi ricordo, siamo con padre Alfio Filippi, deoniano, biblista, direttore editoriale delle edizioni deoniane. Perché c'è bisogno di nuove edizioni della Bibbia? Perché aggiornare la Bibbia?
E ho già accennato in partenza alle due ragioni. La prima, perché gli studi biblici approfondiscono sempre più e sempre con maggior documentazione il senso della Bibbia, perché le nuove scoperte e sui testi e su il contesto storico e culturale dove è nata la Bibbia ci aiutano a capire più direttamente alcune espressioni. Pensi per esempio che a Qumran, in questo monastero di Esseni che è sulle sponde del Mar Morto, è stato trovato un documento che parla di luce e tenebre, parla di guerra tra le luci e le tenebre, che ha delle assonanze con alcuni brani di Giovanni. Il poter constatare che al tempo di Gesù c'era una comunità che viveva questa formulazione spirituale immaginifica, luce e tenebre, come è nel Vangelo, dà un radicamento molto convincente, molto significativo allo studio della Bibbia per quanto riguarda le immagini e i temi di Giovanni. Questo per quanto riguarda il passaggio dello studio della Bibbia. La nuova edizione ha bisogno inoltre, perché anche la lingua italiana, come tutte le lingue, è una realtà vivente, in una comunità che parla, che vive, che approfondisce e che si esprime. L'italiano di oggi è sensibilmente diverso all'italiano della mia infanzia, anni 50, anni 60, perché la lingua si è evoluta, e allora la Conferenza Episcopale ha sentito la necessità di riesprimere in un modo più chiaro, più vicino alla sensibilità linguistica di oggi, il testo biblico. Un biblista che deve parlare e esprimere alla gente, all'interlocutore, la Bibbia, deve fare uso di questa nuova formulazione linguistica e quindi riformulare anche le spiegazioni e le note in base al senso, alle scelte che la nuova traduzione fa del testo biblico.
Grazie davvero Padre Filippi. Io Prego. Ricordo anche a chi ci ascolta il sito internet www.labibbiadigerusalemme.it per conoscere questa nuova edizione. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a lei.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, due nuove edizioni della Bibbia, l'edizione della San Paolo e la nuova Bibbia di Gerusalemme delle edizioni deoniane. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio anche i nostri ospiti, l'arcivescovo Ravasi e padre Alfio Filippi, direttore editoriale delle edizioni deoniane. Ancora buon ascolto con i programmi di 105 Live. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, ancora un approfondimento, ancora un biblista con noi. Restate sintonizzati.
Sicurezza in dirittura d'arrivo al Senato, i medici potranno denunciare i clandestini ed è polemica a Fondo di Di Pietro contro il Premier. Englaro, la procura di Udine vuole verificare la volontà espressa da Eluana, il governo valuta un possibile intervento. L'inflazione frena, a gennaio scende all'1,6%, nel paniere dei prezzi entrano la pasta per la pizza, DVD e chiavette USB. Verona, arrestati 8 ultra per il pestaggio di una ragazza in un bar, legami tra tifo ed estrema destra. Telefonini li usiamo sempre di più, ma l'Unione Europea tranquillizza, è improbabile che siano causa di tumori. La crisi fa deragliare i trenini della Märklin, la storica casa di modellismo tedesca chiede l'amministrazione controllata. Buongiorno dal TG1. In apertura il pacchetto sulla sicurezza che sta per essere approvato dall'Aula del Senato. Molte le novità riguardanti soprattutto il tema dell'immigrazione. Tra queste la possibilità per i medici di denunciare alla magistratura i clandestini che si sottopongono alle cure. Un emendamento che ha sollevato polemiche. Alberto Matano e poi la nota in diretta con Bruno Luverà.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata come sempre qui su 105 Live con qualche minuto di differita oggi grazie alla nostra regia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. E siamo arrivati alla seconda parte della nostra diretta di oggi. Stiamo parlando di due nuove Bibbie, perché sono nelle librerie italiane proprio da poche settimane la nuova Bibbia di Gerusalemme delle edizioni deoniane e una Bibbia che è stata stampata, pubblicata dalle edizioni San Paolo e che ha anche un un apparato di commenti, di note molto particolare. Si tratta della Bibbia Via, Verità e Vita, così si chiama, impostata come strumento pastorale, dotata di un originale apparato di note su tre livelli. Abbiamo parlato con l'arcivescovo Ravasi, biblista, del perché vengono pubblicate nuove versioni della Bibbia. Abbiamo anche approfondito il senso che ha questa nuova Bibbia di Gerusalemme con padre Filippi delle edizioni deoniane. Tra l'altro Monsignor Ravasi, biblista, ha firmato sia la presentazione di questa nuova Bibbia di Gerusalemme sia l'introduzione, e si è occupato anche della cura della parte dell'Antico Testamento per la Bibbia della San Paolo. Ecco, ma in questo lavoro dell'edizione di San Paolo è entrato anche un altro biblista, Monsignor Bruno Maggioni, che è un sacerdote della diocesi di Como, insegna esegesi del Nuovo Testamento alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, introduzione alla teologia all'Università Cattolica di Milano. Con Don Bruno Maggioni abbiamo affrontato un tema più pastorale. Dopo il sinodo dei vescovi sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, che è stato celebrato proprio nello scorso ottobre, come la Chiesa oggi deve proseguire il suo impegno per avvicinare il popolo di Dio alla Bibbia, come permettere una migliore ricezione della Bibbia? Sentiamo come ci ha risposto Don Bruno Maggioni.
Ma questo è un bel problema. Come fare? Beh, molte cose le fa già. Io direi di farle ancora di più e di più approfondite, più curate. Per esempio, la parola di Dio nella liturgia deve essere chiara, deve essere percepibile nell'omelia della messa, per dire, no? Nella catechesi, perché non è che si possono aggiungere cose nuove, aumentano gli incontri ma non servono granché. Invece il cristiano deve incontrare la parola di Dio in ogni momento della sua vita cristiana, a ogni incontro, quando sente parlare di un tema o dell'altro. A me pare che questo sia capire che la Bibbia tocca la vita e ci dà delle indicazioni che è bene sapersi e che possono orientare varie cose, non solo cose intime, personali, il rapporto con Dio, ma il rapporto fra di noi, addirittura i rapporti anche professionali, politici e tante cose.
Ecco, gli operatori pastorali, secondo lei, quali iniziative pratiche dovrebbero di più sviluppare? La Lectio Divina, per fare un esempio?
La Lectio Divina è utilissima, certo, però secondo me non basta. Se mi è permesso fare una battuta, che però per me è vera, risulta a me della mia esperienza, direi agli operatori pastorali di non inventare chissà quale altra operazione, ma di essere loro approfonditi conoscitori della Bibbia. Se ce l'hai dentro, viene fuori sempre.
Molto chiaro. Don Maggioni, com'è nata in lei la passione per la parola?
Beh, questa è una cosa che mi fa ricordare 50 anni fa, perché sono almeno 50 anni. Ma, no, a me allora non piaceva la scrittura, perché in seminario si insegnava malissimo, mi piacevano più altre cose, avrei preferito la filosofia o altre cose. Poi in realtà i vescovi allora mandarlo senza chiedere troppo e tu dovevi obbedire. Sono andato a Gregoriano a fare teologia e mi piaceva la teologia e mi sarei diventato un teologo. Poi mi hanno mandato al Bibbio con mio rammarico e ringrazio Dio, continuo a ringraziare ogni giorno che sono arrivato lì, perché la mia passione vera è questa qua.
E da questa passione lei piano piano ha sviluppato la consapevolezza che la lettura della Bibbia si inserisce nella vita di ogni cristiano. Ecco, come fa la Bibbia davvero a entrare nella vita quotidiana di un credente?
Entra spontaneamente, direi, se la si accosta nel senso vero. Perché la parola di Dio, la Bibbia nel suo genere, i Vangeli, sulla parola di Dio, mi dice questa parola chi è Dio, perché altrimenti come faccio io a farmi un'immagine di Dio se non attraverso questa parola e attraverso la figura di Cristo, le sue azioni, i suoi insegnamenti, chi è Dio. Ma non è solo questo, che mi insegna il rapporto di Dio con me, come vedere la vita, e poi la sorpresa finale è che ti trovi davanti a una parola che credevi teologica, che descrivesse la volontà di Dio e basta, in realtà ti accorgi che dice la tua identità, capisce la natura dell'uomo e gli dice cose che veramente piacciono. Ecco, il Vangelo dice che chi vive il Vangelo, no, è il centro problema della vita, io ci credo. Perché la parola di Dio è fatta per vivere meglio qui nella nostra vita concreta. Paradiso ne faremo a meno, ma lì vedremo Dio faccia faccia.
Don Maggioni, lei si è occupato in particolare del Nuovo Testamento, sì, per quanto riguarda la cura editoriale di questa Bibbia della San Paolo.
Sì, anche della vita, sì, perché insegno quasi sempre il Nuovo Testamento.
Qual è secondo lei l'approccio più consigliabile per il Nuovo Testamento?
Ma forse l'approccio più consigliabile è di prendere un Vangelo. Io comincerei dal Vangelo di Marco, per dire, perché è più breve ed è anche il più succoso pur nella sua brevità. Ecco, una volta era trascurato perché è troppo breve, si credeva che la quantità fosse sempre meglio, invece non è vero, ha delle domande molto secche e belle. Poi dopo si può passare a qualsiasi Vangelo, si può passare a San Paolo, poi siamo nell'anno paolino, si insiste su San Paolo, io ringrazio della cosa, perché specialmente noi cristiani e cattolici abbiamo bisogno di Paolo.
Lei proprio su San Paolo ha scritto recentemente un libro, Il Dio di Paolo. Quale aiuto possono dare i passi paolini per il nostro cammino di fede?
Straordinari, straordinari. E ripeto, non sempre così presente nella nostra tradizione. Avevamo un po' paura perché come se fosse un libro più amato dai protestanti, cose del genere. Invece non è vero. Va a fondo, ecco, San Paolo ha il merito di... non ha inventato niente San Paolo, ha capito la croce, Gesù gliel'ha fatta capire che non era la sconfitta o qualcosa che non poteva appartenere a un figlio di Dio, invece è proprio la liberazione del figlio di Dio. E allora ha capito delle cose e le ha approfondite per tutta la vita, anche non sono tantissime queste cose, ma erano il punto di partenza per ogni discussione. Di fronte a ogni problema lui ricorreva a questi criteri. So per esempio che Dio ci ama gratuitamente, se è morto in croce e lui ci ha salvato noi gratuitamente. Questo è bellissimo. Se Dio è amore, l'amore è gratuito. Ecco, la caratteristica dell'amore che Dio esprime sulla croce è che lui per primo ci ha amato e gratuitamente ci ha amato. Ecco, e ha amato anche tutti gli uomini, per cui non so, è offerto a tutti la sua salvezza gratuitamente, noi dobbiamo accoglierla, quella sì, accogliere e corrispondere, anche perché è un'indicazione che sviluppa la nostra vita e non che la mortifica. E quindi la gratuità della salvezza, che è la gratuità dell'amore, l'amore o è gratuito o non è amore, è l'universalità, e se mi è lecito dire un'altra cosa a cui tengo molto, la debolezza, non so come dire. Gesù è morto in croce, ma è morto per quelli che lo accolgono, ma è morto anche per quelli che non lo accolgono. Ha perdonato. E l'amore, che è la verità di Dio, è per natura debole. Io l'amore non posso imporlo a nessuno, non posso ricorrere alla violenza per imporre l'amore. Posso mostrarlo, posso farne vedere la bellezza, l'utilità, ma devo dirlo così com'è. Non so se sono stato chiaro, ma per me è importante.
E noi ringraziamo molto Don Bruno Maggioni, biblista, sacerdote della diocesi di Como, insegna esegesi del Nuovo Testamento, introduzione alla teologia. Lo abbiamo chiamato in causa perché è uno dei curatori di una delle due nuove Bibbie che sono in vendita da poche settimane qui in Italia. Parliamo della Bibbia dell'edizione Edizioni San Paolo, ma vi ricordo che appunto anche è in vendita la nuova Bibbia delle edizioni dioniane, la nuova Bibbia di Gerusalemme. Come avete capito, non abbiamo parlato di queste nuove Bibbie per fare una semplice pubblicità, ma proprio per approfondire il significato che hanno le nuove edizioni dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, di tutti i libri della Bibbia. Che significato hanno le nuove traduzioni? Entrambe queste due nuove Bibbie infatti riportano il nuovo testo approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Come vanno avanti gli studi biblici, anche gli studi archeologici che sono correlati alla Bibbia, e appunto con Don Maggioni anche come far sì che il popolo di Dio si avvicini sempre di più alla Bibbia. Ringraziamo i nostri ospiti, il biblista Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, padre Filippi, direttore editoriale delle edizioni deoniane, appunto Don Bruno Maggioni. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio Giuseppe Moriello in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia. Ancora buon proseguimento di ascolto con 105 Live.